Per Lino Rota la giornata dell'8 agosto 1956 comincia come tante altre. Il turno di notte in miniera, la risalita in superficie e l'agognata doccia prima di rientrare a casa. Da quando è arrivato in Belgio, questa è la sua quotidianità, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Quella mattina, però, la sua routine viene interrotta.
Quel giorno che è successo, facevo il turno di notte anch'io. E quando sono andato su, perché sai, alle 6, dal primo turno scendi e quelli di notte monta nello stesso momento. Dunque, quando sono andato alla superficie, mi preparavo per andare a fare il mio rapporto come ogni giorno. C'era una persona dell'ufficio che viene a chiamarmi e mi disse che l'ingegnere mi chiamava di andare d'urgenza. Quando sono arrivato là c'era Monsieur Dete mi disse: Lino, vi ho preparati, ho già avvisato gli altri due, che sarebbe dunque Mayence Robert e David Donat. Tre soccorritori, perché dovete partire a Marcinelle, c'è una catastrofe enorme.
Lino è un soccorritore e sa bene che a quel tempo in Vallonia, la regione meridionale del Belgio, gli incidenti nelle miniere di carbone non sono una novità, ma una triste costante. In quell'occasione, però, ci si accorge fin da subito che le proporzioni del disastro sono senza precedenti. Un incidente ha causato un incendio e sottoterra sono rimasti centinaia di minatori intrappolati. Fuori, le famiglie ad aspettare. Dentro, le condizioni arretrate della miniera del Bois du Cazier di Marcinelle rendono le operazioni ancora più complicate. E intanto, dai siti minerari della zona, giungono sul posto decine e decine di soccorritori come Lino.
Una tristezza, perché questa gente che sono rimaste lì, attaccati lì a quei cancelli, settimane, senza staccarsi dai cancelli, bambini che piangevano, una cosa veramente triste. Dopo il resto dentro all'interno, dall'interno c'erano solo dei giornalisti, via via tutto, giornalisti, la polizia e tutto insieme. La situazione era triste, era molto triste.
Quello che Lino ha vissuto in prima persona, una decina di giorni dopo viene raccontato in tutta Italia dall'Istituto Luce, che ricostruisce così l'incidente di Marcinelle nel suo cinegiornale.
Il fumo denso ed acre proviene dal pozzo numero 1. Da quasi 1000 metri di profondità vi arde un intero filone carbonifero. E là, sottoterra, ci sono ancora 261 uomini, 139 italiani. Da tutto il Belgio sono accorsi volenterosi che si calano giù per tentare di salvare i fratelli, pur sapendo che potrebbero non ritornare più anche loro. Attorno alla miniera centinaia di persone attendono da ore, ormai da giorni. Hanno il proprio uomo, il proprio figlio sotto i loro piedi, consunti in una lenta, orribile morte. E non si può far niente. Niente. Re Baldovino e il primo ministro Van Acker accorrono a Marcinelle. Niente. Non si può far niente, se non dire parole di conforto e forse dare assicurazioni per il futuro. Ma ai morti le parole non servono più.
Quello avvenuto l'8 agosto 1956 nella miniera del Bois du Cazier di Marcinelle è uno dei più gravi incidenti nella storia mineraria del Belgio e dell'Europa. E infatti il Parlamento europeo ha chiesto che l'8 agosto diventi la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. Marcinelle però è diventata anche un simbolo dell'emigrazione italiana, un simbolo di cui quest'anno ricorre il 70° anniversario. Non sono tante le persone ancora in vita che hanno assistito a quell'evento tanto drammatico, e più in generale non sono tante le persone ancora in vita che hanno attraversato quel periodo storico cominciato subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Lino Rota, a 97 anni compiuti, è una di queste persone. Lino è uno degli ultimi minatori e questo podcast nasce per dare loro voce. Io sono Paolo Riva, faccio il giornalista e insieme al fotografo Diego Ravier lavoro sulla memoria dei minatori italiani in Belgio dal 2015. State ascoltando Gli Ultimi Minatori, un podcast dell'Associazione Nembresi nel Mondo, prodotto da Intrecci Media con il contributo di Fondazione Cariplo. In questi anni abbiamo imparato che far raccontare gli ultimi minatori è facile. Ricordano di quando hanno visto quei manifesti rosa, che promettevano lavoro sicuro e case dignitose e che in realtà erano una presa in giro? Dicono che sono partiti perché c'era bisogno di soldi, ma la campagna non li dava. Spiegano che la prima volta che sono andati in miniera hanno pensato: se risalgo, laggiù non ci torno più. Il difficile è stato trovarli, gli ultimi minatori. In molti ormai sono morti e quelli ancora in vita sono anziani, infermi o in parecchi casi vittime di quella malattia della mina, la silicosi, che rende il respiro corto e il racconto troppo faticoso. A volte è stato difficile anche capirli, perché come racconteremo nel secondo episodio, gli ultimi minatori parlano una lingua tutta loro, un misto di italiano, francese e dialetti che dice molto della loro storia. Gli ultimi minatori sono i custodi di una memoria fatta di miseria ed emigrazione, di discriminazioni e sacrifici, ma anche di soddisfazioni e orgoglio. Sono i lavoratori che il nostro paese ha barattato con Bruxelles in cambio del carbone che non aveva, a partire dal 23 giugno 1946. 80 anni fa, a Roma, in quella data, viene firmato un protocollo per il trasferimento di 50.000 lavoratori italiani nelle miniere belghe. Viene chiamato proprio Accordo Uomo Carbone. A siglarlo sono il primo ministro italiano Alcide De Gasperi e il suo omologo belga Achille Van Acker. Come ha scritto sul bollettino della Società Geografica Italiana Ferdinando Milone, in quella fase storica, lo sviluppo delle industrie e dei commerci consente a una parte dei belgi di abbandonare una fatica quanto mai ingrata e abbruttente, nociva, mal retribuita e pericolosa. Nelle miniere, a prendere il posto dei belgi, arrivano gli italiani. Da quando ci siamo trasferiti anche noi in Belgio, ormai più di 10 anni fa, Diego ed io abbiamo parlato con decine di ex minatori, con le loro mogli, i loro figli e le loro figlie, a volte anche coi loro nipoti. Da Bruxelles siamo partiti alla volta del Pays Noir, il paese nero, così come viene chiamata la regione carbonifera di Charleroi, a sud della capitale belga. Poi siamo andati più ad est, verso la zona di Liegi e anche verso Limburgo, una parte delle Fiandre, anch'essa a forte vocazione mineraria. Quando abbiamo potuto, siamo stati anche in Italia a incontrare chi ha fatto ritorno. Abbiamo parlato con emigrati partiti dal Veneto, dalle Marche e dall'Abruzzo, dalle province di Agrigento, di Bari e di Cosenza, ma anche da quelle di Brescia e Bergamo, come Lino Rota. Quando Lino lascia il comune di Nembro è il 1948.
Sono partito di qua, che in quei tempi era la miseria completa, non c'era lavoro per niente. E vorrei dire questo qua, prima di tutto posso dirlo adesso, la mamma mi aveva preparato, dunque quando ho fatto le visite, via via, preparato questa valigia per partire da in Belgio, con qualche stracci, quello che c'era in quei tempi, anziché con un lenzuola, aveva dunque tagliato le lenzuola a pezzi per fare le asciugamani. E poi un pezzo, cosa c'era? Perché aveva conservato l'altro pezzo? Prima di partire di qua, di Nembo, per partire, andare a Milano, aveva preparato dunque una fetta di polenta. Una fetta di polenta con un pezzo di, lo chiamavano stracchino.
La risposta di Lino l'abbiamo sentita molte volte da molte altre persone. La miseria, la disoccupazione, la mancanza di prospettive. Quando si chiede loro perché sono partiti, gli ultimi minatori rispondono che dopo la guerra hanno lasciato l'Italia per cercare un futuro. In pratica, per usare una definizione anacronistica e controversa, ma ancora molto diffusa nell'Unione Europea di oggi, erano dei migranti economici, proprio come Quinto Gattanella. Partito d'Arcevia in provincia di Ancona, è arrivato in Belgio nel 1948, lo stesso anno di Lino. Quinto, però, è finito a Genk, in Limburgo, dove ha lavorato in miniera per 27 anni.
Io, se uno mi diceva che tu ce la fai a far questo, dico, tu sei matto. Però soldi non ce n'era. Con una valigia di cartone lì, un po' duro e cose. E investito con una coperta militare che veniva alzato a casa a farlo.
Dopo la firma dell'accordo uomo carbone nel 1946, lungo tutta la penisola italiana compaiono dei manifesti rosa per convincere i lavoratori a trasferirsi. Sulle piazze, di fronte alle chiese, davanti ai comuni, vengono affissi questi manifesti che offrono un contratto di 5 anni in Belgio. Per persone affamate di lavoro come Lino e Quinto, è un'offerta allettante nonostante le incognite.
Quando siamo partiti noi, con tutte le promesse che ci avevano fatto loro qui, ci dava coraggio di partire, di andare. Avremo dunque le cantine, gli alloggi. Non ci hanno dato nessuna spiegazione sul tipo di lavoro e le miniere cos'erano. Cosa sapevamo? Eravamo dei manovali, dei contadini, dei boscaioli, la povera gente così.
Il reclutamento dei lavoratori per il Belgio, messo in piedi dallo Stato italiano, pone grande enfasi su salari, agevolazioni e benefit. Molto meno spazio viene dato alla spiegazione delle condizioni di lavoro nel sottosuolo. Spesso le miniere sono vecchie e insicure, ed è per questo che molti lavoratori belgi non ci si vogliono più avventurare.
Perché il Belgio li ha chiamati? Si dice il Belgio mancava di manodopera. Falso, assolutamente falso. Nei momenti in cui arrivano gli italiani, molto spesso sono dei momenti di disoccupazione per i belgi. I belgi sono disoccupati. Allora perché chiamano degli italiani? Chiamano degli italiani perché accettano le condizioni di lavoro che i belgi non accettano più. I belgi sono ben organizzati, sono fortemente sindacalizzati e non accettano queste condizioni, non solo di salario, perché è un buon salario, ma le condizioni di sicurezza e le condizioni igieniche del lavoro.
A parlare è Anne Morelli, storica dell'Università Libera di Bruxelles, a sua volta figlia di italiani emigrati in Belgio durante il fascismo. La professoressa ci tiene anche a precisare un altro aspetto dell'emigrazione italiana in Belgio di quegli anni, spesso poco preso in considerazione o addirittura rimosso.
È stata molto trascurata la questione politica, perché nell'immediato dopoguerra ci sono stati grossi movimenti sociali, occupazione delle terre, scioperi, eccetera. E c'è una forte repressione di questi movimenti. E è in questo quadro che si deve capire che i primi che accettano di venire in Belgio nelle miniere sono quelli detti sovversivi, sindacalisti, comunisti, anarchici, socialisti, eccetera.
Che sia per motivazioni politiche, per ragioni economiche o per un misto di entrambe, gli italiani partono. Partono in grandi numeri. Tra il 1946 e il 1956, oltre 200.000 lavoratori lasciano il nostro paese alla volta del Belgio.
Sentivo che partivano tanta gente, chi da una parte, chi dall'altra, chi in Belgio, chi in Svizzera, chi in Francia. E allora anche a me mi è venuto sulla testa, dico, voglio partire anch'io. Sono partito.
Ido Crispiani è partito anche lui dalle Marche, da Montevecchio di Pergola, in provincia di Pesaro e Urbino, dove abitava con la famiglia di 13 persone e dove faceva il contadino.
E allora ho fatto domanda, ho passato la visita a Cagli, poi a Pesaro. Poi a Milano, tre giorni, pisce, quello e quell'altro, tutto a posto, e sono partito, mandato il passaporto.
Il reclutamento aveva regole molto rigide. Chi voleva emigrare doveva passare una serie di visite mediche, l'ultima delle quali si teneva a Milano. La grande città era già un passo importante per molte di queste persone, che prima di allora si erano allontanate poco dai loro luoghi di nascita. Ido, per esempio, quando gli si chiede se fosse mai stato lontano da casa prima di allora, ricorda solo un pellegrinaggio in un santuario vicino al suo paese, ma dice di non essere mai uscito dalle Marche. Anche per questo, forse, quello di Milano è un passaggio che ricordano in molti degli ultimi minatori. Un piccolo problema di salute poteva bastare per venire rifiutati e vedere il progetto migratorio svanire nei sotterranei dello scalo ferroviario, dove gli aspiranti migranti trascorrevano uno o due giorni.
Siamo stati due giorni fermi a Milano. Porca miseria, dormì sotto la stazione là, in Lete. Visiti di qua, visiti di là. Mia Madonna. E comunque è andata bene, via.
Superate le visite, si sale sui convogli per il Belgio. Sono dei treni affollati e sigillati, come ricorda Lino.
Siamo partiti a Milano, chiuse tutte le porte dei treni. E le finestre non si poteva neanche aprirle perché avevano fatto questo? Perché certuni, per via del viaggio, potevano scendere il treno. Arrivavano in strada a parte, scappavano, arrivavano in Francia, scappavano. Eravamo controllati.
Lino ricorda il treno zeppo di persone provenienti da tutta Italia. Non c'è posto per tutti. Alcuni sono seduti sulle loro valigie e la sua, di valigia, ha una lunga storia. Per Lino, infatti, a differenza di molti altri suoi compagni di viaggio, questa non è la prima partenza. La sua famiglia aveva già lasciato l'Italia negli anni 20, alla volta della Francia del Nord. È lì che Lino vive la sua infanzia e impara il francese. Ed è lì che suo padre fa diversi lavori, tra cui il minatore. Poi l'occupazione nazista della Francia spinge la famiglia a rientrare in Italia nel 1943. E le difficoltà del dopoguerra convincono Lino a partire di nuovo. Il padre però non è d'accordo e così Lino lascia Nembro mentre il genitore è via per lavoro. Parte lui, la valigia che gli ricorda il padre e la polenta che gli ha preparato la madre.
Arrivando a Milano, la festa di polenta era sempre presente perché là ci davano un qualcosa da mangiare. Dico, questa qui la tengo durante il viaggio un po'. Ma il conto te, questa polenta aveva 2, 3, 4 giorni.
Il viaggio è lungo e i treni arrivano direttamente nelle vicinanze dei siti minerari cui i lavoratori sono destinati. Gli ultimi minatori raccontano spesso di un impatto duro col Belgio, in particolare a causa del clima. Ma il freddo, il vento e a volte la neve non sono i soli elementi a rendere il nuovo paese inospitale. La storica Morelli aggiunge un altro dettaglio importante.
I treni, i pieni di italiani, non arrivavano nelle stazioni di viaggiatori, ma nelle stazioni di merci, perché i belgi, i lavoratori belgi, non vedevano di un buon occhio arrivare queste persone che erano una specie di crumiri, perché accettavano quello che loro non avevano accettato.
Le condizioni di lavoro sono dure, ma soprattutto è duro, durissimo, il primo impatto con la miniera. La prima discesa al fondo avviene subito, a pochi giorni dall'arrivo, come dice Quinto.
Però quando sono arrivato qua in Belgio, mamma mia, era proprio qui, non c'era quasi niente. E questa benedetta miniera, madonna, dico, qua siamo a posto.
Per gli emigrati italiani il primo anno di lavoro in miniera è obbligatorio, pena il rimpatrio. Nei primi 6 anni dell'accordo Italia-Belgio, più di 50.000 persone vengono rimandate in patria. Se si rifiutano di scendere in miniera, vengono inviate a Bruxelles e detenute in attesa del rimpatrio al Petit Château, che all'epoca è una sorta di prigione e oggi è divenuto un centro di accoglienza per rifugiati. Quando vi sono abbastanza italiani per riempire un convoglio, vengono caricati su un treno che fa il viaggio in direzione opposta. Lino se lo ricorda bene.
Perché c'era di quelli che scendevano un giorno e poi il giorno dopo ritornavano in Italia. Ma ritornavano in Italia, come ritornavano? No, ritornavano solo. Le portavano a Bruxelles, o Petit Château, che si chiama la Petit Château, che era una prigione, e da lì stavano lì fino a che avevano formato un convoglio per rimandarli in Italia. O lavoro in miniera o se no via.
Un momento cruciale nei racconti degli emigranti italiani divenuti minatori è la prima volta che scendono al fondo. Nel piatto panorama belga, le miniere sono riconoscibili anche da lontano per via delle alte torri degli ascensori. Su questi ascensori in metallo, stretti gli uni accanto agli altri, i minatori scendono sottoterra per centinaia di metri. È un gesto che dopo anni di lavoro diventa routine, ma la prima volta rimane impressa nella memoria. E come spiega Ido, è un gesto che non tutti riescono a compiere.
Ai danni mia, quando arrivavano vicino all'ascensore, che vedevano l'ascensore che andava giù, hanno fatto marcia indietro e sono ritornati in Italia.
Col facile senno di poi, la paura che provano alcuni emigrati risulterà giustificata. Gli incidenti in miniera in Belgio sono molto frequenti. Tra il 1946 e il 1956 fanno 520 vittime solo tra i minatori italiani. E senza contare i morti di Marcinelle, dove a causare l'incidente è proprio un ascensore. Per un errore umano, o forse solo per un'incomprensione linguistica, nelle profondità della miniera del Bois du Cazier, due vagoni vengono caricate male sull'ascensore e, salendo verso la superficie, rompono condutture d'olio, tubi d'aria compressa e cavi dell'elettricità. Il risultato è un enorme incendio che intrappola i lavoratori al fondo e che costringe i soccorritori come Lino Rota ad addentrarsi in uno scenario infernale.
Malgrado tutto il nostro sistema, c'erano delle difficoltà, molte difficoltà, terribili. Bisogna dunque attraversare, scavalcare dei morti, dei cadaveri e via via che erano. Mi pare di vedere ancora, dice, ragazzi, quelli che sono morti, sono morti.
Avete ascoltato il primo episodio del podcast Gli Ultimi Minatori, prodotto da Intrecci Media per l'Associazione Nembresi nel Mondo, con il contributo di Fondazione Cariplo e il sostegno di numerose organizzazioni. Tutti i loro nomi sono elencati nel testo di presentazione del podcast sulle piattaforme di ascolto. Testi Paolo Riva e Diego Ravier, voce narrante Paolo Riva, producer Dario Paladini, montaggio Diego Ravier, musiche originali e sound design Angelo Miotto.